Eccoci Gigi.
Buongiorno.
Buonasera, buonanotte.
In dipende base, a che ora.
La gente ci scarica o ci ascolta in streaming.
Ci scarica è brutto buono. Perché sembra proprio che.
Beh, già il fatto che qualcuno ci scarichi vuol dire che perlomeno
ci aveva caricato.
Allora, noi siamo Capitani Oltraggiosi. Siamo sempre in onda, tra virgolette, perché i nostri sono podcast, come potete ben ascoltare, che si trovano questi podcast sul sito openmagazine.info. Io sono Roberto, tu sei Gigi, litighiamo spesso e qualche volta anche volentieri su argomenti diversi.
Oggi l'argomento è un anno.
Oggi abbiamo scelto un anno, visto che stiamo registrando, i nostri podcast sono atemporali, però in via del tutto confidenziale possiamo dirvi che stiamo registrando nel 2018 e quindi abbiamo deciso di affrontare un anno.
Il 2018?
No, il 1978, quindi 40 anni fa.
Ma quasi pure 50, facciamo 40.
40 anni, devo dire che l'idea è stata mia, ma me ne sono subito pentito perché...
Hai visto la mia playlist?
No, perché sono andato a scorrermi sui vari siti internet e soprattutto ho controllato la mia collezione che tu, come ben sai, ho catalogato in,
mamma mia,
in foglio Excel... Tutti i dischi del 78 è veramente interessanti, non ho trovato manco uno, quindi me ne sono pentito.
Ma guarda, il 78 è l'anno delle John Player Special, le meravigliose Lotus che vinsero il mondiale. No, parliamo d'altro allora.
Sì, forse nel 78 l'Argentina vinse i mondiali e nel 78...
È successa quella cosa orribile che ci hanno fatto un sacco di sceneggiati sul nostro...
Ne sono successe...
Presidente del Consiglio.
Abbastanza, mi sembra che l'anno in cui fu...
sì.
Diventò presidente della Repubblica tal Sandro Pertini, mai troppo poco rimpianto. Presidente della Repubblica, no, e
parliamo politica pure qua.
No,
appena apri Facebook, WhatsApp,
lasciamo perdere,
che
non mi sembra assolutamente
giorni.
Il caso, però quanto servirebbe oggi?
No, noi parliamo di amenità musicali.
Parliamo di amenità musicali su cui rischiamo di fare figure migliori.
Un anno eccezionale, guarda, qui vinco,
no,
io a
secondo
man
me
bassa,
non hanno nessuno eccezionale, mi sono pentito di aver scelto questo argomento, però siamo in ballo.
No,
e io
un anno eccezionale.
Qualcosa di interessante comunque l'ho tirata fuori, Gigi. Un anno secondo me di transizione,
bah.
Perché il punk ancora resiste, però sta boccheggiando, la new wave ancora... Non è decollata.
Beh, allora partiamo subito col primo non e vediamo se è un non o un in.
Partiamo subito con il primo brano, new wave o punk?
Lo ascoltiamo e lo disannunciamo dopo, che dici?
Vai.
Walking
i Talking Heads da Thank You for Sending Me an Angel, il secondo album al titolo More Songs About Buildings and Food, è un grande album del 1978
chiamato all'epoca da... mi ricordo i Talking Heads vennero buttati nel calderone punk, però alla fine avevano ben poco di
se mai dovessi un giorno governare una mandria di bestiame salirei sul cavallo e questa la canterei
questa
a squarciagola.
Se io non penso che David Byrne avesse questo, non
beh, però in True Story si tira fuori quel cappello, ti ricordi? Secondo me l'avesse proprio
per una volta forse non ha detto
una
corbelleria.
Oltre alla bicicletta direi che sopra un cavallo ci stava volentieri.
Senti,
grande disco che unisce un po' tutto.
Sì, è uno dei pochi punti dove forse ci troviamo d'accordo io e te sui Talking Heads. Il resto mi dispiace.
È un'istituzione che secondo me dovrebbe essere ripresa.
Invece sai perché i Talking Heads mi piacciono? Perché alla fine del loro ciclo, e tutti i gruppi hanno il loro ciclo, hanno chiuso i battenti e non se ne è più parlato. Né inediti, né pubblicazioni postume, né reunion improbabili e assurde. I Talking Heads sono grandi, sono stati grandi e sono grandi anche per
e
questo.
E ci riteniamo così.
E ci riteniamo quello che c'è, basta e avanza.
E allora il 1978 già non è così accio. Che ci porti?
Allora, io... polemicamente, nell'anno del punk, l'anno del 78, l'anno in cui il punk... arriva probabilmente nel punto più alto della sua parabola e inizia probabilmente la discesa. I Clash pubblicano Give Em Enough Rope, però già i Sex Pistols, se non ricordo male, io non ne so nulla di punk, ma i Sex Pistols mi sembra che erano già schiattati, giustamente, perché nel 78 debuttano i Pill, giusto?
Wow, quel meraviglioso.
Mamma mia, quanto è meraviglioso.
Wow, che disco.
Il punk quindi sta boccheggiando, anche se ancora ha un enorme successo, e i massimi, probabilmente le massime vittime del punk furono gruppi quali i Rolling Stones, che erano considerati dai punk dei dinosauri, delle icone da abbattere. Nel 78 i Rolling Stones, che sembravano decisamente bolliti, venivano da un album non esaltante di 2 anni prima chiamato Black and Blue, nel 78 pubblicano un album chiamato Sun Girls e vendono 6 milioni di album solo in America. Sunday morning through Bakersfield, listening to gospel music on the colored radio station, and the preacher said, you know, you always have the Lord by your side. And I was so pleased to be informed of this that I ran 20 red lights in his honor. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I had an arrangement to meet a girl, and I was kind of late. And I thought, by the time I got there, she'd be off with the nearest truck driver she could find. Much to my surprise, far away eyes. Senza esserci assolutamente messi d'accordo, abbiamo aperto la trasmissione con due brani country, o perlomeno in stile country. Una cosa assolutamente
c'è un po' di fagioli in umido adesso, facciamo davanti al fuoco, suoniamo l'armonica.
Solo con questo caldo le cosciali danno un fastidio. Allora, questo era questo pezzo, si intitola Faraway Eyes. Rolling Stones è un album chiamato Sun Girls, vendette svariati milioni di dischi un po' in tutto il mondo, trascinato da un singolo micidiale. Il singolo era Miss You, in puro stile disco music. I Rolling Stones, attaccati dal punk, virano verso la disco music, è una cosa divertentissima, ma nell'album, oltre alla disco music, c'è molto altro. Sun Girls 1978. Gigi, a te.
Grande confusione dovuta al punk, tant'è che quell'anno esce Mr. Gone di Weather Report con un brano dal titolo Punk Jazz a nome di Pastorius.
Ma sai che lo volevo mettere quel disco?
Ma non è questo,
però non mi piace.
Perché secondo me i Weather Report alla ricerca di una seconda, se non terza
edizione, hanno fatto di meglio di Mr. Gone.
Hanno fatto di meglio, e soprattutto lo sai quanto amo il terzo fondatore. Vitus, Miroslav Vitus invece era emigrato da tempo alla corte dell'ECM, e i Talent Studio di Oslo viene inciso probabilmente uno dei dischi più belli degli anni 70, e insieme a Rypdal, detto alla norvegese, Rypdal per noi miseri mortali, e Dejonetta alla batteria, viene prodotto questo album e registrato nel mese di giugno, appunto al titolo dei tre strumentisti Rypdal, Vitus, Dejonet. Quello che vi presento è un brano bellissimo, Den Foste Sne, che in italiano significa la prima neve. E così la linea di Vitus di Sweetnighter fu pesantemente cassata da Zawinul e dovette lasciare. Sì, uscì un disco,
The Report,
Mysterious Traveler, sicuramente bello, mi piace, piace, ma secondo me quello che ha continuato a fare altrove il nostro contrabbassista a me piace molto di più.
E a me invece piacciono i Weather Report. Non saremmo
assolutamente in contrasto.
Certo, non ci troviamo assolutamente neanche su questo. A me i Weather Report sono quelli di Pastorius.
Giocherelloni, sì. Va bene.
Senti, mi ridici il titolo che mi è piaciuto. Me lo pronunci bene, però. Allora, io parlo un attimo di cose mie, nel senso che nel 78 ero un giovane pischello squadrinato che mettevo da parte dei gruzzoletti di denaro di lire per acquistare un long play una volta ogni tanto quando potevo. Siccome leggevo una marea di riviste, soprattutto CEO 2001, e queste riviste mi facevano una testa enorme con sto Frank Zappa, io non ne ho mai sentito neanche una nota, perché Frank Zappa a radio italiana non è mai passato, probabilmente non è mai passato neanche in radio di altre nazioni al mondo. Niente, uscì e comprai il disco appena uscito di Frank Zappa, che si chiamava Studio Tan, un disco che mi ha letteralmente scioccato,
bene.
E che dopo una settimana ho barattato con il solito rock and roll.
L'hai capito subito quel
non
disco.
L'ho capito assolutamente, l'ho ricomprato dopo moltissimi anni in formato CD e alla fine l'ho capito. Da questo album vi faccio ascoltare un pezzo che si intitola RDNZL. Thank you. 16 anni tutto ciò era scioccante, oggi ho qualche anno di più, mi sembra onestamente straordinario.
Più digeribile.
No, mi sembra veramente un livello eccelso. Nel long play del 1978 Studio Den, questo pezzo si chiamava Redunzl, ma nella versione che abbiamo appena ascoltato, quella presa dal CD uscito, ristampato più volte negli ultimi anni, il pezzo ha cambiato nome e si chiama semplicemente tra virgolette RDNZL. A te.
È il 78, per cui, come accennavi subito all'inizio della trasmissione, è questo anno di transizione tra il punk e il rock.
E quale new wave.
È il punk rock, new wave,
post-punk. Sì,
quale,
sì, diceva all'epoca.
Quale album è stato per definizione all'epoca definito come il primo album post-punk? È proprio Real Life The Magazine, dove il cantante Howard Devoto si avvale anche della partner amica Linder Sterling, che abbiamo già conosciuto nella puntata di Donne, nel disegnare la copertina dell'album uscito appunto nel 78 per la Virgin. E nell'album contiene anche quello che è stato il loro primo 45 giri, e in effetti questa è una formazione che nasce tra due fuochi, si potrebbe dire, come il titolo, richiamando un po' il titolo del brano che andiamo adesso ad ascoltare. E questo disco, soprattutto quello successivo, che reputo un assoluto capolavoro, Second Eye Daylight, successivamente i Magazine dimostrano come sia possibile anche recuperare un qualcosa degli anni 70, ma in un'ottica completamente diversa. Adesso ascoltiamo Shot by Both Sides.
Yeah.
come non menzionare il chitarrista fondatore John McGee, che avete sentito qua si sfoga in tutte le maniere possibili e immaginabili,
meno quella corretta.
Passerà poi alcuni anni dopo a far parte dei Stux and the Banshees e farà parte di due dischi eccezionali, capolavoro anch'essi, che dire, dove andava lui, ecco, diciamo... è come il Remy della New Wave, via.
Bah.
Non è convinto Roberto, no. Ma non ci interessa.
Il 18 agosto del 1978 usciva Who Are You, quello che da molti è considerato l'ultimo vero album degli U. Perché è considerato l'ultimo vero album degli U? Perché pochi giorni dopo l'uscita di questo album, esattamente il 7 di settembre, a 32 anni moriva Keith Moon. Ovviamente la formazione storica, quella classica, quella originale, cessava di esistere. Keith Moon veniva sostituito da Kenny Jones, ma probabilmente il suono, il vero suono, soprattutto dal vivo, degli U non sarebbe mai stato più lo stesso. Questa dall'album Who Are You è il brano che dà il titolo a tutto il lavoro. Who Are You, The Who, del 1978, l'album omonimo, l'ultimo con Keith Moon alla batteria.
Beh, guarda, per me devo ringraziarti che abbiamo scelto 1978, perché sarebbe stato altrimenti difficile afferrare questo soggetto che ha trasmesso musica da una chissà quale luna di Saturno. Parliamo di San Ra.
Scusa, posso interporre un concetto?
Sì, mi dica.
Ma perché porti una maglietta di San Ra?
Oh, un puro caso, ma ce n'avrò qualche altra nel cassetto.
Cioè, esistono al mondo magliette di San Ra?
Quelle fabbricate da me, ovviamente.
Ah, allora...
San Ra è un personaggio alquanto controverso, viene definito su Wikipedia, invece no, di controverso non c'è un bel niente. Lui ha sempre dato alla musica un'importanza oltre che sociale quasi religiosa, come possa essere un'unica lingua universale. Mi sembra che non sia l'unico che la pensi in questa maniera. Ne ha fatto un credo per tutta la sua vita e anche oltre, visto che la sua orchestra ha continuato e continua ancora a lietare i concerti in giro per il mondo. Torniamo al 1978, è un album di quelli dal quale si potrebbe anche iniziare per una persona che volesse avvicinarsi a San Ra. Il titolo dell'album è L'Inquidity e lo stesso brano che vi presento è il primo, all'omonimo album L'Inquidity, con tutta la sua formazione, esplora quella che era la musica di quel tempo alla sua maniera. Vai, Roberto. in questo 1978 atterra Sanrà in Italia. Atterra in Italia, incide a gennaio per la famosa Oro Records, una serie di sedute in quartetto addirittura, e poi farà dei concerti. E ci rimarrà a lungo anche nel 79, sarà in Italia. Vedete, gli spaghetti alla fine anche a chi viene da Saturno piacciono. E è probabilmente un momento di amore tra il pubblico italiano, che sempre affolla i suoi concerti, e Sanrà stesso. È difficile parlare di Sanrà, è veramente difficile, perché è soltanto ascoltando i suoi dischi che puoi farti rapire, diciamo. Abbiamo ascoltato per un attimo un ispiratissimo John Gilmour, che lo segue dal primo giorno in questo viaggio siderale, e Marshall Allen anche, come anche la cantante. Ci sono diversi musicisti che hanno caratterizzato il suono, soprattutto quello della seconda metà degli anni 50 di Sanrà, che ha dimostrato all'epoca di tranquillamente poter essere l'unico erede di Duke Ellington, nel senso di una capacità orchestrale e di arrangiamento assolutamente fuori dalla norma. E poi però inizierà questo suo lungo viaggio, che ha trovato pian piano dei proseliti, una lunga scia di proseliti che ancora oggi magari li incontrate per le strade con le magliette di Sanrà.
Sai che sei solo te, Gigi. O se ti specchi vedi qualcosa, altrimenti mi sa non ne vedi
sì,
altri.
Probabilmente di uno di quei specchi del Luna Park ne vedo tanti, con le magliette Sanrà sono
sì,
sempre io.
Forse viene anche te da Saturno, o forse è meglio che ci vai. Allora, questo era il pezzo, il tuo ultimo pezzo, questo
Lanquidity, dall'omonimo album del 1978.
Su questo lamento ci salutiamo. Oggi abbiamo chiacchierato riguardo il 1978, abbiamo fatto chiarezza, si fa per dire, su questo meraviglioso anno discografico. E niente, noi siamo i Capitani Oltraggiosi, i nostri podcast sono sempre disponibili su openmagazine.info.
Prima adesso c'è anche la mail, mi sembra di capire.
Sì, sì, ho messo la mail. Mi
possono tranquillamente lasciarci
degli insulti, qualsiasi
messaggi
cosa.
provocatori
anche
suggerimenti,
accettiamo
tutto, anche minacce di morte, sì, non
c'è, versamenti in valute.
Valute
vari
diverse dall'euro,
offshore.
Non lire, per carità,
non lire, ma far con l'aria che tira forse è meglio lì. E allora l'ultimo pezzo che ho scelto io è dei Van der Graaf Generator. I Van der Graaf Generator, anzi forse dovrei dire Van der Graaf, perché all'epoca si facevano chiamare così. 1978 pubblicano il loro primo album dal vivo, si chiama Vital, è un album con una formazione strana, manca Hugh Benton, ci sono altri strumentisti, è un sestetto che va a riprodurre la musica dal vivo dei Van der Graaf Generator. Il gruppo dopo questo album dal vivo, dopo questo tour, andrà in una pausa durata quasi 30 anni per ritornare ai nostri giorni, da questo
ibernati
per quasi 30 anni, da questo album che si chiama Vital del 78. Ovviamente noi ascoltiamo,
salutiamo
e ascoltiamo Still Life.
Ciao ragazzi.
Thousand voices now dumb. What have we become? What have we chosen to be now? All history is reduced to the syllables of a name. Oh, nothing can ever be the same. Now the immortals are here. At the time it seemed a reasonable cause to harness all the force of life without the threat of death. But soon we found that boredom and inertia are not negatives, but all the law we know. And dead are will and words like survival. Arrival. Living through the millions of years, a laugh as close as any tear, and that is living. If you claim that all that entails is breathing, eating, defecating, screwing, drinking, spewing, sleeping, sinking ever down and down and ultimately